vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti nuovamente tra i rifiuti. Prima puntata del 2022, ci siamo ripresi ora dalle feste perché il Covid dà e il Covid toglie. Siamo stati anche noi spacchettati dall'epidemia e sappiamo anche che c'è tanta gente che ci ascolta che è ancora a casa per la malattia del secolo.
Chi qui, chi là?
E quindi salutiamo anche loro che ci ascoltano. E niente, il 2022 come il 2021, perché si parla delle stesse cose, perché ci siamo sempre noi, perché ritagliamo sempre i soliti giornali dal cassonetto che vi invitiamo a non comprare. Poi fra l'altro fra qualche giorno manco li potrete più comprare se non avete il Green Pass, quindi diciamo il problema è risolto alla radice. E quindi buon anno e un po' di sound esotico, perché il mondo non è un'isola ma è fatto di isole.
A Monserrato siamo stronati, non ti puoi fermare neanche a guardarci. E non provare a lamentarti, se non capisci lasci il cazzotto sulla faccia. A Monserrato siamo stronati, senti la reggaeton dentro i nostri impianti. Vorrei più grandi degli astronauti e dopo ci seguiamo sopra il mantalaffi. A Monserrato siamo stronati, non ti puoi fermare neanche a guardarci. Non provare a lamentarti, se non cambi casa scelti cazzotto sulla faccia.
Giustizia, chicken, sa bottiglia, sa macchina, flag e birra, road boy. Passa la sa giustizia, chicken, sa bottiglia, sa macchina, flag e birra, road boy. A Monserrato c'ho sempre caldo, i pischellini e i giardinetti impennando. In giro dicono che siamo un danno, ascolta tu pubblica con lo sciacallo.
Non ci vengo più da voi, no, no, non tornerò mai più da te.
E chi c'è, chi non c'è, non c'è. Noi ci siamo, un po' per noia, un po' per circostanze, un po' per missione. E cosa c'è anche? C'è sempre tanta merda e tante cose all'orizzonte, tante nuvole scure all'orizzonte. Si parla di guerra fra blocco occidentale e blocco russo, non più sovietico, ma diciamo lo scenario comunque non cambia di troppo. Nell'effetto pratico c'è la guerra, appunto, scontro appunto sull'Ucraina, che si ripercuote anche sulle borse. Questo infatti è un trafiletto da economia e finanza, la parte del Corriere dell'Arena che si occupa appunto di economia e di finanza del 25 gennaio 2022. Un po' da Geo in Geo, da Super Quark: i mercati temono i tassi, ma non sono i simpatici quadrupedi, ma sono proprio i tassi degli indici della finanza, e la guerra, lo spettro di una guerra fra USA e Russia attraverso l'Ucraina fa abbassare alcuni di questi indici. Rischio di scontro militare in Ucraina che potrebbero coinvolgere la NATO. Timori su un'imminente stretta della politica della Federal Reserve statunitense, che potrà influire sulle scelte delle altre banche centrali. Dati macroeconomici dall'Europa e dagli Stati Uniti inferiori alle stime degli analisti. Questa insomma è l'apertura. Quindi insomma mesi che si riveleranno abbastanza difficili, o comunque densi di incognite, e li affronteremo noi con l'unico strumento che abbiamo, non l'unico che avete voi, ma l'unico che abbiamo qua noi in redazione, cioè le forbici, per ritagliare gli articoli e provare un po' a capire, al di là delle menzogne palesi o meno palesi, quello che sta succedendo attraverso le parole della stampa. Avocado.
Passiamo ora a un articolo del Corriere di giovedì 20 gennaio, dove apprendiamo che è morto un ragazzino di 14 anni, era un ragazzino del popolo NASA, che è stato ucciso appunto in uno scontro a fuoco in Colombia, nel dipartimento del Cauca. Diciamo, questo ragazzino sembrerebbe che si era unito ai 1200 dissidenti che hanno rifiutato l'accordo di pace tra la FARC e il governo, che nel 2016 ha posto fine ufficialmente ai 52 anni di guerra civile, e stava tornando, dice, dai campi con il padre quando ha trovato appunto due uomini armati davanti a sé, e è morto lui e anche un altro uomo di 52 anni.
E invece altre cose che non cambiano anche nel 2022, ma anzi sembrano essere abbastanza accentuate, è questo articolo del Corriere della Sera, che riporta l'indagine Oxfam che tira fuori ogni anno sui più ricchi del mondo, e che qua un po' un'acqua calda che già si era abbastanza scoperta, però fa bene ricordarlo, ovvero che il Covid fa bene solo ai paperoni, 821 miliardi in più per i 10 più ricchi al mondo. E appunto riporta le varie classifiche. Come sappiamo, Elon Musk ha superato Bezos. Una cosa interessante, però, che parlando anche più in piccolo vicino a noi della tendenza in Italia ce ne sono 13 nuovi in lista, quindi 13 miliardari in più. In 40 hanno quanto il 30% più povero, e il loro patrimonio è cresciuto del 56%, mica briciole. La cosa interessante è che qua sottolinea Fabio Savelli la firma di questo articolo, riporta giustamente questa norma, diciamo una grande causa di questo dell'Italia, che è un paese particolarmente ospitale per gli straricchi, una norma che mette l'imposta sulle plusvalenze delle partecipazioni azionarie all'11%, quindi molto 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 basse. E il risultato è che nel nostro paese la quota di ricchezza detenuta dal top 1% supera oggi oltre 50 volte quella detenuta dal 20% più povero. Nei 21 mesi tra marzo 20 e novembre 21 il numero di miliardari è aumentato di 13 unità e il valore aggregato dei patrimoni dei super ricchi è cresciuto del 56%, toccando 185 miliardi alla fine di novembre. E quindi dice un numero aumentato di circa un milione negli ultimi due anni, nonostante qua parla della tendenza opposta dall'altra parte dell'aumento invece di povertà, cioè che l'indicatore che si usa, cioè la soglia di povertà assoluta utilizzata dall'Istat, le persone che ne sono sotto sono aumentate di circa un milione dall'inizio pandemia. Stole my watch. I sold a quarter of blood and bought a half a pint of scotch. Some hotel old Chinaman on Telegraph Canyon Road. We on the bill with a spoon. There ain't no time to unload. So bye bye, baby. Baby, bye bye.
E finché ci sono i soldi in giro, ci sarà anche chi muore per lavorare, per guadagnarli e per le conseguenze della gestione stessa che il lavoro fa delle nostre vite. Sabato 22 gennaio 2022, Corriere della Sera, Lorenzo ucciso da una trave nel suo ultimo giorno di stage. Udine, 18enne, partecipava a un progetto di alternanza scuola-lavoro. E questo articolo parla appunto della morte di Lorenzo Parelli, 18 anni compiuti da poco, dal 17 novembre, studente di meccanica al CFP dell'Istituto Salesiano di Udine, che lavorava in un'azienda nella periferia del capoluogo friulano, la Burimec, e in questo stabilimento è morto schiacciato da una putrella di acciaio caduta dall'alto mentre era intento a realizzare una struttura metallica. Nell'articolo si dice, si riporta anche il commento dell'autorità, la notizia della tragedia è giunta subito in regione, sdegno e commozione, i sentimenti di tutti, il presidente della giunta regionale Massimiliano Fedriga, l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, in un comunicato congiunto hanno dichiarato che è incomprensibile come ancora oggi si possono verificare episodi di questa gravità. Condanna e rabbia anche da parte di tutte le forze politiche e dei sindacati, mentre l'azienda metalmeccanica, per bocca del suo legale, Stefano Buonocore, afferma: stiamo ancora cercando di capire cosa sia successo, stiamo vicini alla famiglia. Quindi insomma nessuno capisce nulla, nessuno comprende come questo possa succedere, tutti sono dispiaciuti, ma diciamo, tutte queste figure che hanno un po' aperto bocca in realtà sanno benissimo di cosa si tratta, perché poi ce lo dicono gli stessi numeri che sono costretti a riportare i giornali. A fianco di questo articolo c'è un altro trafiletto che parla appunto dell'Italia, dei 3 morti al giorno, 3 morti sul lavoro al giorno, mica in questo caso di Covid, 1116 decessi nel 2021 di persone che sono morte sul lavoro, e viene anche poi da chiedersi se questi decessi conteggino anche quelle morti che avvengono su strada, perché appunto ci sono anche i casi di chi muore andando a lavorare per magari i ritmi di lavoro, i turni di notte, che quindi rendono più facile il rischio di incidenti. E ne è successo anche un altro, fra l'altro proprio ieri, 24 gennaio, è morto Mohamed Nazam a Bentivoglio, che lavorava nell'interporto di Bologna nella ditta di logistica IOX, ed è morto schiacciato travolto da un camion in macchina mentre andava a lavorare, e i suoi colleghi di lavoro hanno subito in alcuni comunicati sindacali hanno accusato appunto le condizioni di lavoro, comunque l'hanno ritenuta una morte di lavoro anche questa. E quindi la ripresa economica che ha un prezzo, e il prezzo sono appunto le vite anche dei lavoratori, anche di quegli studenti che l'alternanza scuola-lavoro ormai ha reso a tutti gli effetti manodopera a basso costo, che viene impiegata appunto anche in ditte di questo tipo. Fra l'altro c'è un articolo che un po' vorrei appaiare, sempre Corriere della Sera, sempre del 22 gennaio, però apparentemente parla di tutt'altro. È un articolo nella pagina degli analisi dei commenti di Cristina Dell'Acqua sulla ripresa delle lezioni. Gli studenti come le api, piccoli cittadini laboriosi. E partendo, vabbè, da una citazione abbastanza anche inutile, se vogliamo, diciamo totalmente acculturata per dimostrare un certo tipo di cultura classica, appunto citando Virgilio delle Georgie, che dice: le api venivano definite da Virgilio parvi quirites, cioè piccoli cittadini. E dice l'articolista: come quelli che nella prima settimana di rientro scolastico 2022, la settimana più lunga dall'inizio della pandemia, abitano nelle loro scuole, un alveare di vita. E dice appunto: i nostri appartamenti sono trasformati in corsie di ospedale, un'ottima notizia se consideriamo che questo avviene grazie agli effetti di un vaccino che tende a tenerci fuori dagli ospedali veri e propri. E però continua, diciamo, dice, c'è un elogio degli studenti che tornano a scuola con tutte le difficoltà appunto della didattica. Adesso viene definita questo articolo DAD in presenza, che è un po', vabbè, una provocazione probabilmente, però effettivamente quello che sta succedendo con classi divise e comunque anche tante classi a quanto pare bloccate per i casi di Covid, che vaccino o no comunque si stanno diffondendo a macchia d'olio, sono diffusi a macchia d'olio in questi ultimi 2 mesi, questo primo mese del 2022. E la morale però di questo articolo, appunto, sulle piccole api laboriose studentesche è: se la scuola riparte, riparte il paese intero. E questo le nostre piccole api lo sanno, e come loro stanno dimostrando di avere il senso della collettività. Labor omnia vicit, la fatica vince ogni cosa, scrive sempre Virgilio. E i nostri giovani di fatica ne stanno facendo davvero molta, soprattutto per non perdere fiducia nel futuro. Peccato che diciamo, a volte lo sciame si incazza e la fiducia nel futuro non pare essere molto, o comunque non diffusa fra tutti, anche gli studenti. Tant'è che c'è qualcuno che decide forse questa ripartenza un attimo di fermarla. Forse qualcuno ha veramente capito che se la scuola riparte, riparte il paese, ma se la scuola si blocca il paese. Infatti ci sono state molte occupazioni ultimamente in varie città italiane, Roma, Milano, ma anche Bologna recentemente. E rispetto alla morte appunto di Lorenzo Parelli, ci sono state anche delle proteste da parte degli studenti. A Roma c'è stato un corteo di 300 persone, a quanto pare molto, molto incazzate, il 23 gennaio, il corteo che è stato caricato dalla polizia, un po' come in realtà in tutto il paese sta succedendo adesso per altre cose, dalle proteste contro i supermercati a Torino caricate, anche le lotte contro il TAV in Trentino caricate pure quelle. E il 28, fra l'altro questa settimana, ci sarà un nuovo corteo a Roma chiamato dopo le cariche, dopo la morte di Lorenzo, da parte di questa gioventù che diciamo non si rassegna a essere un'ape laboriosa e tranquilla, che qualcuno poi per un alveare dove il miele viene preso sempre da qualcun altro. We'll be right back. Ricordiamo che comunque siamo sempre ricettivi ai commenti, le critiche, le segnalazioni, anche gli articoli, e potete compilare il form sul sito di Radio Eustachio nella pagina ascolto, e oppure potete anche scrivere alla mail, che adesso verrà ricordata, apparirà in sovraimpressione.
eustachio@indivia.net.
Ripetiamo,
eustachio@indivia.net.
Come?
Dovete essere anche rapidi a segnarvi queste cose, perché qua non è che stiamo mica a fare servizio pubblico.
Non faremo lo spelling.
Comunque col form lì è più facile, insomma.
eustachio@indivia.net.
Wow.
Ma io comunque consiglio il form, che è più facile.
Sì, meglio il form.
Trovato sul sito del Bartolomeo.
Ergonomico.
Lo usiamo anche per comunicare fra di noi di solito.
Ma continuiamo a parlare di giovani. I giovani, queste creature appartenenti al mondo dei mammiferi, di cui la stampa spesso si sporca un po' le pagine, e questa volta c'è la vicenda che vede coinvolti dei ragazzi di Bolzano, si trovavano a Milano, dove hanno avuto questo incontro spiacevole con un vigile, a quanto pare in borghese, lì con la collega, in un'auto in borghese. E quando, insomma, le vicende nei dettagli devono essere chiarite ancora, ma fatto sta che è uscito, ha sparato un colpo di pistola in aria, e questi hanno cercato di toglierla e ne ha sparato un altro. Nel frattempo nessuno si è ferito, per fortuna, però la vicenda è bella grezza. E ovviamente vigile avvallato, appoggiato dalla polizia locale milanese, si difende, dice: sono sceso, mi sono qualificato, e basta. E sì, questo appunto sparando poi un colpo di pistola in aria.
Yo's Light Sam, praticamente.
Una figura anche, potremmo dire, pittoresca, perché dice, si legge, nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti, intanto dal comandante Marco Ciacci, ma c'è anche a dire che per il 61enne era stato aperto un procedimento interno dopo la segnalazione di una foto di Mussolini nell'ufficio in cui lavorava.
Ups.
Così, tanto per. E vabbè, arrivano anche le versioni dei giovani, alcuni sono già stati sentiti in tribunale e dicono insomma che lui è uscito, ha estratto la pistola. E vabbè, versioni a parte, sto qua poteva ammazzare qualcuno, per fortuna non è successo. Ma poi è interessante quello che ovviamente tutte queste vicende, comprese le vicende purtroppo delle violenze sessuali compiute soprattutto a Milano, a quanto pare, durante il Capodanno e altre cose, fanno uscire fuori dai politicanti locali come Giuseppe Sala, che vabbè, respinge le accuse di favorire gli immigrati da parte del centrodestra o della destra comunale. Ma ovviamente la risposta che dà lui, dice, quello che può fare il comune è quello di mettere in campo 500 nuovi vigili. I primi 240, dice, arriveranno a novembre, gli altri 260 a fine 2023. Si continuerà quindi a investire anche sulle telecamere, che oggi sono, dice, 1945 in tutta Milano, tra l'altro, e interessante ancora di più è la, perché ovviamente ogni volta che si parla di giovani c'è sempre da tirare in ballo un'opinione di un esperto, esperto che non deve avere meno di 70 anni, infatti quando si parla di giovani, infatti qua c'è un'intervista a Gustavo Pietropolli Charmette, di 83 anni, psichiatra e docente di scuola di psicoterapia nell'adolescenza Minotauro, il quale dice questi ragazzi insomma vivono un certo senso di vendetta, perché ci sono queste, no, le liste tra baby gang, di cui parleremo a breve, e questi qua fanno queste coreografie insomma perché si organizzano e si danno le botte. E dice, perché, chiede l'intervistatrice Elvira Serra, perché le chiama coreografie? Perché i ragazzi simulano coreograficamente una battaglia di strada, come dopo una partita allo stadio, una rissa politica, un regolamento di conti, con una scenografia a beneficio di telecamera. Ai margini di queste messe in scena c'è una violenza reale che non è solo una forma di protesta, è una vendetta. Vendetta per cosa? I ragazzi stanno prestando il conto, dopo essere stati dimenticati anche dalle misure pandemiche, che hanno continuato a sottrarre loro qualcosa senza mai risarcirli. Sono state chiuse le scuole, le discoteche, gli stadi, le palestre, le piscine, i campetti da calcio. Adesso i ragazzi il futuro appare incerto, perché dobbiamo fare sacrifici se poi dite che comunque avremo meno di quello che avete avuto voi e i nostri nonni? Sarebbe tanto da aggiungere a questa affermazione. Ma bello che poi l'intervistatrice fa: questo non giustifica l'aggressione al vigile a Milano. E qua quindi diamo già per scontato che questo vigile è stato aggredito e quindi si è voluto difendere. Dice: anche quella è stata una rappresentazione, come se in un teatro fosse stato messo in scena il disarmo dello Stato, della legge morale.
Che effettivamente lo Stato lì era a quanto pare molto armato, insomma, sì. Ha sparato qualche colpo, quindi...
Esatto. E dice: e Capodanno con le violenze in Piazza Duomo fa parte dello stesso fenomeno. Il luogo della messa in scena è sempre un grande appuntamento corale carnevalesco, come un gioco ritualizzato in cui convengono centinaia di giovani. Per le vittime di violenza sessuale di gruppo non è stato un gioco, dice l'intervistatrice. Lui: no, nella sostanza è stato commesso un reato grave, ma è come se sia stato messo in atto un rituale primitivo a caccia di capri espiatori o vittime. È una situazione nuova, complessa, in un contesto che io chiamo crisi del patriarcato. E forse le violenze sessuali invece sono l'acme della vittoria del patriarcato, se proprio vediamo. Vabbè. Questa non è una cattiva notizia. Dice l'intervistatrice: nessuno rimpiange il padre padrone, significa però che nella scomparsa del padre non ci sono più limiti, non c'è più legge, non c'è più castigo, c'è una vaga nostalgia di qualcuno che metta ordine e dica qual è la regola. Cosa si può fare? Chiede l'intervistatrice. La repressione non basta, quindi dice: la repressione intanto ci vuole, ma bisogna potenziare le risorse educative nelle periferie delle grandi città, dove abbiamo un fenomeno migratorio non integrato, con ragazzi di seconda generazione disponibili a vendicarsi per l'oltraggio subito. Quindi bisogna ripristinare l'alleanza tra scuola e famiglia. Se queste due istituzioni traballano, c'è il rischio di adolescenti. Vabbè, insomma, va avanti così. Diciamo più che altro, i ragazzi, cioè come tutti quanti, sono stati, diciamo, un po' rinchiusi in casa e un po' fuori per un anno e mezzo, gravava, diciamo, la minaccia della forza dell'ordine pronta a, e quindi ogni tanto, al di là delle violenze sessuali, che sono ovviamente un discorso a parte.
Hey!
rimaniamo in tema giovani, perché questo articolo che abbiamo letto prima, su, anzi il commento soprattutto dell'esperto, proprio si sposa perfettamente con un altro trafiletto che viene invece dalla cronaca locale, quella più vicina a noi e anche a parte di voi ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltate.
Non ho visto il patriarcato.
E abbiamo, cioè, perché casualmente guardando la televisione è saltato, perché noi non solo leggiamo i giornali, a volte guardiamo anche la televisione, abbiamo incontrato un...
Ma solo repliche.
Sì, solo repliche. Abbiamo visto la replica di una trasmissione italiana, molto italiana, ecco.
Che su un canale fatti... molto italiano.
Sì, su Rai 2, che è I Fatti Vostri.
No, non è Affari Tuoi.
Non è Affari
no,
Tuoi.
No, è quello che fu
programma,
il programma
che consigliamo.
Fondamentalmente è il programma dove c'è Paolo Fox che legge l'oroscopo, insomma. Sì. Però questo giro, dopo Paolo Fox... c'erano due esponenti della nostra bella città scaligera. Uno era una persona molto, molto, una persona già nota ai nostri ascoltatori, che però non spoileriamo. E l'altro invece, anche se fosse stato noto, era riconoscibile perché era travisato con un passamontagna. Non era...
degli occhiali da sole.
Gli occhiali da sole.
E i guanti.
Sì, è totalmente travisato. Era un black block praticamente, ma non era un black block e non era neanche il comandante ultimo. Era un imprenditore veronese che ha fatto una avrebbe, condizionale sempre d'obbligo in questi casi, anche perché almeno io personalmente ogni volta che vedo queste scene in televisione mi sembra... vedo una recitazione... un po' forzata, poi sarò io molto prevenuto che non credo...
Era l'attore di Verona però,
quello, quello sicuramente, a parte una citazione napoletana che però, vabbè, nulla toglie, probabilmente anche con un accento non troppo partenopeo, sicuramente non partenopeo, anzi, una pronuncia però... anche è stato bravo, devo dire, a dire quella frase, ma vabbè, il punto è che questo qua ha scoperto di essere il padre... cioè, o meglio, ha scoperto che sua figlia, e essere padre lo sapeva già, che sua figlia, 14enne, è la leader di una baby gang.
Di una di quelle, il boss.
E
la
il conduttore, fra l'altro, l'ha definita nell'intervista la baby boss, giustamente, perché se è una baby gang, è una baby boss. Il padre dice, fra l'altro, che avrebbe anche dei baby coltelli, a quanto pare, la sua figlia baby boss. Curioso, fra l'altro, che questo venga riportato nell'articolo dell'Arena, non, nell'intervista che abbiamo visto non parrebbe menzionare questa cosa dei coltelli e dei, dei bastoni e di altre cose che dice sua figlia forse userebbe in giro per Verona con la sua gang. Fondamentalmente questo padre ha scoperto, a causa anche di essendo stato contattato da alcuni genitori che gli dicevano tua figlia ha menato mia figlia, insomma questo genere di cose, ha scoperto che la figlia appunto con altra gente girava, rapinava persone, toglieva le scarpe che piacevano e lasciava la gente girare scalza, questo genere di cose, questi diciamo potremmo anche classificare come atti di bullismo, insomma di prevaricazione, diciamo. Però ultimamente piace chiamare questa cosa baby gang, comunque un fenomeno diverso, un fenomeno nuovo. Fra l'altro è molto interessante il video, perché quello che dice lui all'inizio per spiegare cosa fa la figlia fondamentalmente è quello che fa qualunque adolescente, nel senso dice mia figlia esce da scuola, poi gira, sta molto sul cellulare, si becca con gli amici, decidono cosa assieme e cosa fare e girano per la città, e fin qua diciamo
tutto normale, uno dice.
Viene il dubbio,
se nelle vostre case c'è un figlio che si trova con amici o amiche che sta al cellulare, che decide cosa fare,
attenzione, potrebbe essere dentro una baby gang. Quindi diciamo a volte, ecco, almeno io ho sempre un po' questa impressione che a volte il problema forse siano più giovani, più che i giovani violenti o comunque che se la prendono con i loro coetanei. Poi fra l'altro anche questo fenomeno del baby gang, lo ripetiamo, è un po' una categoria giornalistica dentro cui c'è tutto, nel senso che a volte si tratta anche magari di violenze di tipo razziale, a volte si tratta di atti appunto di, potremmo definire anche di patriarcato, di molestie e così. A volte sono furti spiccioli, a volte furti per noi, a volte furti invece magari fatti da qualcuno che ha la necessità di avere qualche soldo, insomma accumulati solo da cosa, dal dato anagrafico che è gente giovane, tendenzialmente giovanissima. E questo, vabbè, era il primo personaggio. Il secondo personaggio che viene intervistato dal giornalista Salvo Sottile, che anche questo, diciamo, non è che dà molta credibilità al racconto, perché se uno si chiama Salvo Sottile, non ha grande spessore, ecco, fondamentalmente, lo dimostra. E l'altro personaggio è il presidente della commissione di sicurezza del comune di Verona, l'avvocato penalista Andrea Bacciga, che fra l'altro viene fatto entrare in studio solo con i titoli di coda, proprio velocemente per levarselo un po' da, dalle balle. E cosa fa? Lui entra, si siede a fianco di questo tipo col passamontagna, questo imprenditore chiamato Mario nella trasmissione, nome di fantasia ovviamente, se no si chiamerebbe qualche altro nome molto più veronese che potete anche immaginare. Bacciga dice, promette, come fanno sempre i politici, promette cose brutte, ecco, come al solito. Dice che entro un mese verrà aperto uno sportello comunale sulle baby gang, un'iniziativa unica a livello nazionale che renderà Verona capofila anche in questo. Sì, cioè,
vabbè, è veronese,
sì, è un po' il copia e incolla su qualsiasi cosa l'arena, e i politici veronesi devono sempre dire che Verona è capofila, capatanta, diciamo, Verona capatanta. E dice, a questo portale si potranno rivolgere vittime e genitori, ma anche appartenenti alle bande, alle bande, cioè, insomma, si potranno costituire, insomma, la,
puoi
la,
schedarti
la mara salvatruccia di Verona, la potrà.
Tra 10 anni ci sarà come nei telefilm americani quello più vecchio che ti spiegherà ai giovani.
Uscito.
Sapete, io da giovane seduto sulla sedia all'incontrario.
Sono in una baby gang, soffro lo stress, diciamo un po' così potrebbe essere il motto. Comunque, questo sportello psicologico, la domanda che vorrei porre al caro consigliere comunale è: dove vorrete fare questo sportello? Perché ci sono un po' di posti, forse, che avete già i contatti che potrebbero ospitarlo. Non lo so, tipo il Mastino, la sede di Casa Pound Verona, oppure il Circolo di Fortezza Europa a San Zeno, oppure la sede di Forza Nuova allo stadio,
di cui lui è il baby boss,
di cui
lui è un po' come ha vissuto la sua adolescenza,
il baby boss. Perché in realtà, fra l'altro, la cosa da dire, che non chiaramente compare su giornali locali, è che ci sono altre baby gang che girano in questa città e che hanno dichiarato una guerra ai giovani, tendenzialmente immigrati seconda generazione, di cui parlava l'altro articolo che abbiamo letto, dicendo che Verona appunto è zona loro, che non possono fare nulla. E si tratta appunto dei gruppi fascisti che hanno organizzato nei mesi scorsi, anche recentemente, delle ronde, parrebbe alcune anche conclusesi con effettivamente dei pestaggi, da voci che girano, perché queste cose sui giornali non le trovate. E quindi, ecco, rimane aperta un po' la domanda su quale sia la vera, diciamo, minaccia, o comunque la vera cosa su cui bisognerebbe un po' attivarsi per impedire effettivamente che abbiano agibilità in giro.
Comunque la scenografia del programma è bellissima, perché
andatevela a guardare.
Cioè, è un bar, tipo un cartonato del bar, sì, con gli alcolici forse di cartone sullo sfondo.
Ma ci ha provato a prenderli.
Finti clienti sugli altri tavolini, è un tavolino, cioè, giornalista, Bacciga, è un tipo bardato, cioè.
Il comandante ultimo di Verona, il padre pentito. Che ha denunciato la figlia, comunque, ricordiamolo, ecco, questa è la sua. Che non le che dice, stranamente non mi parla più da mesi, e vai a sapere perché.
Adesso una storia che viene dal Polesine, una storia che non ha un lieto fine, ma che sarebbe degna della sceneggiatura di un film. Fuga mortale dall'ospizio. La casa era la sua libertà e lì Mario un altro Mario.
Questa volta vero, purtroppo.
Sì, vero, purtroppo. E che ci sta un po' più simpatico. Voleva tornare. Rovigo, e chi gli stava dietro? Si parlava anche di una badante, ma non resisteva nessuno con Mario. Diceva, non mi sono sposato perché voglio stare libero. Mario, il novantenne ospite della Bottoni, di Pozze, di Rovigo, morto lunedì nel tentativo di lasciare la propria stanza al primo piano della casa di riposo, calandosi dalla finestra con una corda fatta di lenzuola annodate. Proprio come nei film. Lui ha provato a scappare. Il pensiero di libertà riferito all'anziano viene invece da Fabrizio, per tutti Lucio, 71enne vicino di casa, che per un po' l'ha aiutato l'amico in difficoltà. E poi l'hanno mandato in una casa di riposo a Bologna, dove non è riuscito a stare. Ha provato a stare con la nipote, dove però non riusciva a stare neanche con la nipote. Alla fine è finito in ospedale. Dopo l'ospedale è finito in questa casa di riposo. In questa casa di riposo lui non ci voleva stare, voleva tornare a casa sua, che era anche lì vicino, e ha pensato bene di scappare dalla finestra. Ha fatto questa corda di lenzuola che ha resistito, perché non è stata la caduta che l'ha ucciso, non è stato l'atterraggio, è stato più, anzi sì, forse è stato un po' più l'atterraggio, che, ma la corda ha resistito. Però a 91 anni Mario ci ha lasciato provando a scappare, non perché l'hanno preso, ma finché ci provava. E vabbè, un saluto al buon Mario.
Ciao Mario.
Non farò mai quello che vuoi. Non farò mai quello che vuoi. Non farò mai quello che vuoi. Non farò mai. Non farò mai. Vai, 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 vai. Non farò mai, non mai quello che vuoi. Non farò mai.
E torniamo a Verona per un articolo del Corriere di Verona di giovedì 20 gennaio che parla delle proteste davanti alla questura sia per le file dei migranti che tutti i giorni c'è lì davanti, sia per alcuni comportamenti dei dipendenti della questura di Verona, diciamo un po' razzisti nei confronti di chi sta lì. Una delle poche certezze per Verona, talmente cristallizzata che neanche la pandemia è riuscita a sradicarla. Sicura, tra virgolette, come cocai che arrivano ogni inverno lì, sulla stessa sponda dell'Adige. Talmente ormai integrata, tra virgolette, nel passaggio, tra virgolette, che quando ci si passa davanti non si nota. O meglio, la si nota, ma quando non c'è. Talmente incastonata nella quotidianità che è immortalata anche su Google Maps. È la fila che ogni giorno, per la precisione ad ogni alba, si compone davanti alla questura in lunga di Gegalta Rossa, coda caleidoscopica di uomini e donne, giovani e anziani, che ripongono ogni latitudine di mondo in quella colonna. Sono i migranti che quotidianamente negli uffici della Polizia di Stato si presentano per il rinnovo o il rilascio dei permessi di soggiorno. Al gelo nebbioso di questi giorni, nella canicola estiva, ogni giorno senza soluzione di continuità. E questo è un inizio molto ispirato del giornalista del Corriere di Verona che ci descrive la situazione. Ed era per protestare anche contro quelle code che neanche le ferre regole contro il Covid sono riuscite a sciogliere. Il 28 dicembre su quel lungadige davanti alla prefettura è stata organizzata una contestazione da chi varie sigle, tra l'altro riescono a sbagliare il nome del Paratodos scrivendo il Parados, ADL, l'Osservatorio Migranti, Pink Refugees, Sportelli Diritti. Cosa succede però? Il 12 gennaio scorso delle persone della delegazione è stata notificata una denuncia per calunnia. Ma il denunciante al momento non è dato a sapere, ma vedono abbastanza chiaro chiaramente la relazione con le proteste, i presidi davanti alla questura, soprattutto le calunnie per quanto riguarda le affermazioni di questi comportamenti razzisti e di intralcio addirittura dei dipendenti della questura di Verona nei confronti dei migranti, e quindi vedremo come andrà avanti questo.
Sfogliando l'arena del mercoledì 12 gennaio, invece, troviamo due articoli sulla transumanza. Il primo, da Sant'Ambrogio, pecore a passeggio per Domegliara, lo spettacolo della transumanza. Ed è tutto un trafiletto sull'elogio di quanto è bello vedere ancora le pecore che fanno la transumanza, come ai vecchi tempi, quando si stava bene, eccetera. Non c'era il Covid. E poi, giri pagina, c'è un altro articolo, invece riferito ad Angiari, nella Bassa. Qui non si pascola più. Io sono il sindaco della gente e come tale voglio tutelare la salute dei miei compaesani. Cinquantenne primo cittadino di Angiari giustifica l'ordinanza firmata qualche giorno fa con cui vieta il transito di pascole e greggi, sia di bovini che di tutto, nella golena dell'Adige ricadente nel suo comune. Questo con lo scopo di salvaguardare la salute umana, ma anche l'habitat naturale, dice. Quindi per un tratto di 5 km largo 200 metri la transumanza non può passare, però un tratto praticamente che se non fanno quel tratto lì non riescono a proseguire, diciamo, l'itinerario, che tra l'altro è l'unico che possono fare se non nella zona, dice, per evitare le zone trafficate. E il provvedimento antipascolo è solo una delle ultime azioni del primo cittadino, luogotenente dei carabinieri in congedo, a capo del nucleo operativo radiomobile di Legnago dal 98-2013. E questo primo cittadino in tale occasione ha pizzicato, riferendo poi il fatto al servizio veterinario dell'US 9 Scaligero, un pastore che con le proprie pecore non solo transitava, ma sostava anche per più notti in aree non ricomprese nella autorizzazione rilasciata dall'allevatore. Il nostro comune, dice, è interessato annualmente del transito del pascolo di 5 diversi greggi, per un totale di 6.000 capi ovini, e che non potranno più passare. Se passano, prenderanno una multa di 500 euro.
Siamo verso la fine di questa 120esima puntata di Benvenuti tra i rifiuti e arriviamo a un articolo simpatico di quelli che piace mettere a noi sul finale. Di chi parla? Il personaggio dell'arena incredibile di oggi, fresca, freschissima, martedì 25 gennaio. Il personaggio, la signora Bellini, a 92 anni, appassionata tifosa, non perde una gara e scende in campo ogni estate. Francesca, la nonna giallo-blu, ma non ci ha fatto sorridere il fatto che sia una grande tifosa dell'Hellas, che possiamo dire veramente ha visto nascere praticamente, ma vabbè, a parte questo, viene descritta dentro il fatto che avesse l'holter per la pressione in questo periodo, perché c'aveva un po' di problemi alla pressione, e quando sono andati a vedere la pressione delle ultime settimane hanno visto degli sbalzi di pressione, hanno detto: ma cos'è successo, signora? Hanno guardato l'ora, il giorno, ed erano i gol che ha rischiato di prendere la Sverona guardando le partite corrispondevano, e le ha detto: sì, mi agito troppo quando
ha
guardo
confessato.
Le partite, mi sale il matto. E quindi niente, ha segnato così le cose. E poi una famiglia così, molto appassionata di calcio, raccontano mille storie. Dal marito che giocava nel Merano a 14 anni.
Deve essere invecchiata precocemente, quindi visto anche gli andamenti dei campionati scorsi più o meno.
Sì, il problema di pressione sicuramente, perché mi sa che va un po' così. Però la signora, la nonna gialloblu.
E dalla nonna gialloblu al nonno che non, nessuno penso vorrebbe avere come nonno.
Allora,
c'è dibattito su questa cosa. Diciamo, ecco, nessun padre lascerebbe con una nipotina sicuramente, visto i precedenti. Cioè Silvio Berlusconi, che in una pubblicità sul
Silvio
Corriere...
chi?
Silvio Berlusconi. Se chiedi chi è Silvio Berlusconi te lo spiegherò adesso, perché è proprio... il succo di questo, anzi è solo questa cosa qua che c'è, perché è un avviso a pagamento sul Corriere della Sera, e sappiamo che Silvio di soldi ne ha da spendere, pure sui giornali che non sono suoi, ed è un manifesto, fra l'altro con un logo abbastanza
a Marcord,
sì, perché è un logo di Forza Italia, però con scritto Forza Señores. Che non è spagnolo ma è appunto latino, quindi più vecchi, perché appunto lui ormai ne ha di anni sulle spalle e anche di soldi evasi e tutta una serie di cose. La foto però di lui giovanissimo, perché comunque si vede che ci tiene un po', come tutti quelli che invecchiano, a ricordarsi quando era più in forma.
Mi sa che la foto di quando l'ha fatto quella volta là è negli anni 90,
esatto, quando è salito prima volta, quando è sceso in campo, anzi la prima volta. E sotto la scritta chi è Silvio Berlusconi c'è un elenco: una persona buona e generosa. E vabbè, e questo si può dire di qualsiasi persona.
E nessuno lo può negare.
Nessuno... sì, boh, chissà. Il padre di 5 figli e nonno di 15 nipoti, se la matematica non è un'opinione.
Che è quello che sappiamo noi.
Sì, un amico di tutti, nemico di nessuno, e qua si apre il dibattito.
È quello che pensa lui.
Tra i primi contribuenti italiani, anche questo forse è vero.
No, questo forse non.
Forse anche questo è discutibile. Tra i primi imprenditori italiani per la creazione di posti di lavoro.
Attenzione.
E io in realtà di persone che hanno lavorato a Berlusconi o grazie a Berlusconi non ne ho conosciuto, devo dire, finora nessuno. Il più giovane imprenditore italiano nominato Cavaliere del Lavoro, un self-made man, un esempio per tutti gli italiani, l'inventore e costruttore delle città sicure con 3 circuiti stradali differenziati, il primo editore d'Italia e il più liberale. Il più libertino, sicuramente, il più liberale, boh. Il fondatore della TV commerciale in Europa, non in Italia ma in Europa, dice lui stesso, o chi gli fa le pubblicità. Il fondatore con Ennio Doris della Banca del Futuro.
E su questo non c'è dubbio.
Questo non c'è dubbio. Il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale.
E anche qua.
Qua in realtà non saprei, però vabbè. Parlamentare europeo in carica, che non è proprio un merito, anche questo, però insomma, ok. Il fondatore del centrodestra liberale cristiano europeista e garantista, molto garantista, aggiungiamo, visti gli ovvi motivi. Il più votato parlamentare italiano con più di 200 milioni di voti. Il presidente del consiglio che ha governato più a lungo nella storia della Repubblica. L'ultimo presidente del consiglio eletto democraticamente dagli italiani nel 2008. E anche questo forse purtroppo è vero. Il presidente dimostra che la democrazia non funziona, fra l'altro, questa cosa. Il presidente del consiglio che in solo 6 mesi ha ridato una casa ai terremotati dell'Aquila. E qua i terremotati dell'Aquila credo che ne abbiano da ridire su che case ha dato, quante ne ha date e a chi, perché c'è ancora gente che vive nei container, grazie a questo sommo liberale cristiano europeista. Il presidente del consiglio che mise fine alla guerra fredda realizzando l'accordo di pratica di mare tra George Bush e Vladimir Putin anno 2002.
Possiamo dire, sembra quasi un generatore automatico come quello del sito di Bartolomeo Eustachio, ma invece è tutto vero.
Sì, e fra l'altro proprio siamo nel campo proprio anche del revisionismo storico, più cioè ha fatto fine lui la guerra fredda nel 2002,
che non prova a dire che l'uomo che ha inventato le trombe, perché
no, quello non lo dice. Infatti il leader occidentale più apprezzato e più applaudito 8 minuti nella storia del congresso americano.
C'è il tempo,
8
c'è
minuti.
Il tempo,
e
c'è
questo
tempo.
In realtà io vorrei verificarlo finita la trasmissione, perché è un po' il dubbio. L'italiano più competente, forse magari è una di quelle roba sfottò, tipo Bravo, eh? Tipo così. Tutto,
facevano il Guinness dei primati sui suoi canali, sono andato da solo forse.
L'italiano più competente nella politica internazionale. Ascoltato e apprezzato, autorevole e umano, quanto è umano lei. Capace di intessere e coltivare le amicizie personali più profonde con i più importanti leaders mondiali. È soprattutto l'eroe della libertà che con grande sprezzo del pericolo è sceso in campo nel 94 per evitare a tutti noi un regime autoritario e liberale e probabilmente per evitare anche a lui una serie di condanne e una perdita di potere visto che era legato all'establishment precedente. Insomma, vabbè, sappiamo un po' forse tutti o comunque qual è il vero Silvio Berlusconi. Molto bello, molto interessante come si pone, come si presenta, e infatti la chiusura è quindi che come lui effettivamente come lui nessuno, ma questa pubblicità è anche superflua perché ormai il Quirinale pare che non ci arriverà mai, poi magari ci sbaglieremo, vi terremo aggiornati nelle puntate prossime. E anche questa puntata, la 120esima di BTR, la prima del 2022, ma non l'ultima, quello possiamo prometterlo, altro non possiamo, ma vabbè, non siamo neanche padroni noi del nostro destino, siamo padroni di alcune forbici con cui ci difendiamo dalla valanga di merda che ci arriva dai giornali e proviamo un po' a respedire compi a mittente, e quindi niente, buona continuazione.
Alla prossima.
Alla prossima
su
puntata.
Radio Stacchio, la radio che è scesa in campo.
Ascoltatela tutta la programmazione di Radio
e chi non salta Berlusconi è.
Che sabato c'è Kowalski, che sappiamo che dalla versante garganica ci tengono.
Sì, apprezzo anche molto questo pezzo che avremmo potuto mettere ma non mettiamo.
Esatto. It's all because of you. It's all because